Lode e ringraziamento sia al Signore. Non solo possiamo credere questo, ma sappiamo che è così, che è vero, e che anche ci ha amati con un amore eterno, non oggi o domani e poi su e giù, ma dall'eternità all'eternità. Dio non va col vento o con le onde, col tempo, con lui, come ha detto il nostro fratello, non si tratta di quando uno viene dal turno di notte, non ha dormito bene e non si è di buon umore, sempre uguale, eternamente ci ha amati e così rimane. Noi siamo abbastanza sinceri perché vediamo che non siamo ancora entrati pienamente nello stato divino e ammettiamo di essere stati tutti mancanti. Ma perché lo sappiamo, Dio ci può aiutare. Se non lo sapessimo e ci ingannassimo noi stessi, sarebbe male con noi. Non credo che ci sia un argomento che sia stato così tanto predicato quanto l'amore di Dio. E si potrebbe, credo che il fratello Branham l'ha menzionato alcune volte, se ogni spiga sarebbe una penna e l'intero mare un inchiostro e tutti avrebbero scritto e la pergamena sarebbe stata dappertutto nel firmamento, non avrebbe bastato, l'oceano sarebbe vuoto e tutto non sarebbe ancora pieno dell'amore di Dio, non sarebbe stato espresso così come è. E se consideriamo che Dio ha fatto di noi che siamo miseri esseri umani, in realtà i 16 elementi che compongono il nostro corpo e poi quel po' di spirito che poi torna indietro, che cos'è l'uomo? E questo ne abbiamo parlato mercoledì sera. Che cos'è l'uomo o il figlio dell'uomo, perché tu ne tenga conto? Nell'Antico Testamento l'uomo è già messo in collegamento col figlio dell'uomo, e se Dio non avesse guardato a noi attraverso Gesù Cristo, non ci avrebbe degnato di nessun sguardo, saremmo andati perduti. L'amore di Dio si è rivelato attraverso il Golgota, attraverso la redenzione. Se si leggono le lettere di Giovanni in particolare, questo è il tema principale e si può vedere questo più volte, ma la domanda è come possiamo arrivare al punto in cui non ci sono più turni di giorno e turni di notte, non ci sia più dipenda più dalla pioggia e non ci sono cambiamenti del tempo. Potete anche prendere questo spiritualmente, che niente e nessuno in nessuna circostanza può impedirci di mostrare l'amore di Dio nelle azioni. Voi dite che non è facile. Sì, può essere, ma l'amore, se l'amore di Dio ci spinge, se è in noi, allora non sei più tu e non sono più io, ma è Cristo in noi, la speranza della gloria. E poi la potenza di Dio è in noi, la vita di Dio è in noi. Allora non siamo più noi che si vede, nemmeno ci si domanda a noi. Qui Giovanni lo ha espresso molto chiaramente nella lettera di Prima Giovanni capitolo 4, riferendosi a Giovanni 3:16. Prima Giovanni capitolo 4 dal versetto 7. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma Egli ci ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Qui ogni frase, ogni parola ha un peso enorme. E allo stesso tempo è uno specchio in cui ci guardiamo, una bilancia su cui possiamo farci pesare. Se non si deve dire pesato, pesato e trovato troppo leggero. Una misura di giudizio con cui dobbiamo lasciarci giudicare, e chi rifiuta di permettere l'applicazione di questa misura divina, la propria vita non sarà in grado di sussistere davanti a Dio. Come il nostro fratello ha detto, il Signore ha buone intenzioni, ma è anche serio. Nella bontà di Dio c'è anche la serietà di Dio. Quando il Signore Dio disse al principio, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Potete capire che anche Dio ha sentito, ma è stato solo quando è venuto nella carne che ha potuto misurare questo sentimento totale di ciò che era accaduto e prenderlo su di sé. Lo poteva sentire nel suo corpo, il suo amore nel corpo spirituale, il suo amore lo ha spinto, ma non si poteva sentire questo per noi come quando è venuto nella terra. Passarono 4.000 anni, ma quando l'amore di Dio si fece conoscere, si rivelò, non per condannare l'uomo in forma umana, ma per redimerlo nel suo Figlio Gesù Cristo nostro Signore. E quando diciamo così, sapete che crediamo all'unità di Dio al 100%. Allo stesso modo crediamo che ogni parola di Dio, così come è scritta, è giusta. Nessuno mi potrà far cambiare opinione fino all'ultimo giorno della mia vita. Per esempio, quando qui in Giovanni 3,16 si parla dell'unigenito, i padri della Chiesa si sono scervellati per capire cosa vorreste dire. Se si è così semplici come me, non ha alcun problema. Sì, non erano due a partecipare, ma uno solo, Dio stesso. E Maria non ha provato alcuna sensazione, niente. è stato Dio a fare tutto da solo, l'unigenito Figlio di Dio. Non entreremo nel dettaglio, ma questo passo biblico non credo che ce ne sia un altro che riassuma le cose una frase dopo l'altra in ogni versetto e viene mostrato tanto. Nel versetto 7 ci viene davanti agli occhi questa parola: carissimi, a cosa ci servirebbe se sapremo dell'amore di Dio e non ci rendessimo conto che Lui ci ha amato, che siamo amati da Dio, amati dall'amore divino intenso. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Perché in Caino c'era odio, invidia, gelosia, omicidi e omicidi in ogni modo, perché non era Dio, non era da Dio, era dal maligno. Lo si può vedere direttamente se si guarda in Giovanni 3, dove ci viene detto di non amare alla maniera di Caino, poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino che era dal maligno e uccise il proprio fratello. C'è una grande differenza in questo, come fra Dio e il diavolo, fra la natura di Dio e la natura del diavolo. Chi è nato da Dio ha Dio come padre, e chi nasce da Lui deve avere la sua natura divina. Un proverbio dice: i figli vengono raramente da altri genitori, ma questo è esatto in Dio. Chiunque sia nato da Dio è nato da questo amore divino attraverso la parola e lo spirito, la potenza della redenzione attraverso il sangue versato dall'agnello. E se ci crediamo con tutto il cuore, chiediamo a Dio di metterlo in pratica in noi, allora la fine deve essere come l'inizio, le stesse opere. E un giorno si potrà dire: vedete come si amano. E il fratello Rus, voi tutti conoscete i cantici meglio di me, ma ci sono scritte queste parole, non ci sono più parole dure, ci sono abbastanza cantici che cantano su quest'amore, davvero quest'amore senza sforzo, senza dover indossare una maschera, dal cuore che è lì, che non dobbiamo farlo, che non dobbiamo prenderlo, ma è già lì, e di questo mi rallegro. Non ho ricevuto molto da Dio, ma questa è una cosa che ho ricevuto in dono. Qui è scritto: carissima, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Molti hanno una conoscenza di Dio che viene qui nella testa e finisce anche qui, ma c'è una rivelazione nel cuore attraverso lo Spirito di Dio. E sapete, quando il fratello Branham disse in una predica: voi vi sbagliate entrambi, voi trinitari, voi unitari, Dio non può essere composto da tre esseri uno e non può pregare da solo e parlare a se stesso. E allora potete immaginarmi come gli uni e gli altri erano arrabbiati verso di lui perché non riuscivano a classificare le cose in modo divino. Ma è il Signore che ci ha amato e possiamo sapere come Suoi amati che Lui ci guida nei Suoi segreti, perché l'amore è da Dio, l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio. Sapete che Dio ha offerto il suo amore a tutti, ma non tutti lo hanno accettato. E lo stesso è per noi. Noi possiamo offrire il nostro amore divinamente ricevuto, possiamo darlo a tutti coloro che ci circondano e se non accettano questo amore divino, chi può cambiarlo? Nemmeno il nostro Signore, quando camminava sulla terra, poteva cambiarlo. Qui è scritto: chi non ama non ha conosciuto Dio. Non è una parola seria? Chi non ama non ha conosciuto Dio. E se qualcuno dice: sì, io non ho nulla contro di lui, ma non voglio avere nulla a che fare con lui, questo è qualcosa proprio di particolare. Oh, la delusione per in quel grande giorno per morti sarà insopportabile. Non saranno i non credenti, gli increduli a rimanere delusi. Non vogliono andare nella gloria. Fanno le loro battute da molto tempo, sempre le hanno fatte, anche non solo in questi giorni, ma sempre. Vogliono andare giù perché lì si trovano tutti i loro amici. Gli increduli non hanno alcuna speranza, non cantano del rapimento, non ascoltano le prediche sul ritorno del Signore. Per loro non ci saranno delusione, non potranno rimanere delusi. Solo chi pensa di avere una speranza può essere deluso. E poi si scopre che non è stata realizzata e la porta è stata chiusa. E poi si inizia a bussare e dire: Signore, aprici. E poi alla fine viene, e queste sono vergini pure sante che vanno incontro al Signore, allo sposo. Questa sarà la delusione. E amati, questo ci deve essere risparmiato per il prezzo che è stato pagato sul Golgota, non per noi, ma per il bene di questo prezioso premio che è stato portato alla croce del Golgota. Dobbiamo risparmiarci questa delusione, quindi sforziamoci, come dice Paolo, di presentare al Signore la Chiesa senza macchia, senza ruga e senza alcuna imperfezione davanti agli occhi di Dio. Visto dal mondo terreno, nessuno guarderà se stesso ma sempre agli altri, ma così dall'inizio non possiamo soffermarci su questo. Dobbiamo abituarci a vederci l'uno all'altro dalla prospettiva di Dio, attraverso il Golgota, attraverso Gesù Cristo nostro Signore. E allora vedi il sangue versato, l'espiazione, la redenzione. E dall'altra parte vedi un prezioso, amato figlio di Dio lavato nel sangue e nient'altro. E se vedi qualcos'altro, allora hai guardato oltre il Golgota. È vero o no? Dove sono gli amen? Questa è la parola di Dio, questa è la Sacra Scrittura. Quanto vogliamo stare in questo modo e non credere quello che Lui ha detto nelle sue parole? Dobbiamo credere, e come ha detto il fratello, desideriamo che si riveli, ma manca qualcosa. Vi dico cosa manca: una chiara rivelazione su ciò che realmente è accaduto sul Golgota. le cose stanno così e nient'altro. All'inizio i credenti, per loro il Golgotha era tutto e ognuno si prendeva cura di ognuno e tutti si amavano e tutti seguivano il Signore. Chi non ama, così è scritto, non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito. Se c'è scritto unico fra parentesi è sbagliato. Ha mandato il suo figlio nato da lui nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore, non che abbiamo amato Dio, ma che egli ci ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Se Dio ci ha amati così tanto, così intimamente, e ci ha amati così come eravamo, come saremo, se qualcuno vuole truccarsi in qualche modo e poi viene dal Signore, il Signore lo butta fuori. Dobbiamo venire al Signore così come siamo. Se ci mettiamo davanti allo specchio di Dio, non prendiamo questo vasetto o quell'altro per truccarci. Ma chi si guarda allo specchio della parola di Dio non dimentica il suo aspetto e ringrazia Dio che ha fatto di lui qualcosa di nuovo. E io credo che noi tutti crediamo questo con tutto il cuore. Infine, nel versetto 12 ci viene detto che nessuno ha mai visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Così certamente come Dio ha portato a compimento l'opera da Lui iniziata, la porterà a compimento nella Chiesa, così certamente manterrà il suo amore nei suoi amati, nel suo popolo, fino alla fine, e permetterà loro di raggiungere la perfezione in esso. Un cuore e un'anima. Se si parla della parola amore, si potrebbero trovare abbastanza passi biblici. Colossesi 1, l'ultima, no, solo il versetto 8. Egli ci ha anche fatto conoscere il vostro amore nello Spirito. Poi il versetto 12. Ringraziando con gioia il Padre che vi ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Qui in Efesini, nel terzo capitolo, 17° versetto, è scritto: e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. è di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Anche questo è un passo biblico molto importante. Qui viene detto, prima di tutto dobbiamo essere profondamente radicati e saldamente fondati nell'amore, che ci permette di vedere l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'intero consiglio salvifico di Dio insieme a tutti i santi. Non potrebbe essere detto più chiaramente. Se noi siamo radicati in questo amore divino, non siamo ben saldi, ma l'abbiamo oggi e poi domani non amiamo più. Se oggi ci fa comodo e ieri no e così via, che cosa è questa? Questo non è meno giusto nemmeno nei termini umani, figuriamoci davanti a Dio. No, si tratta, già il versetto 16 è già importante, affinché Egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Non solo che ci visita, non solo nella riunione, ma che prenda dimora in noi, che si stabilisca in noi, che rimane lì, e che il Signore è presente nelle riunioni, è una promessa eterna, valida per sempre, e rimarrà finché il cielo e la terra sussiste, perché non può ritirare questa parola. Ma con questo per noi non è finito, solo di avere degli incontri benedetti e non basta, li abbiamo avuti qui in questo luogo, molti hanno testimoniato di ascoltare musica celestiale, la gloria di Dio, gli angeli cantavano e tutto il resto, anche noi eravamo presenti e abbiamo gioito di questo. Non neghiamo nulla di ciò che Dio ha fatto, ma qualcosa di duraturo può esserci solo dove il Signore stesso rimane e prende dimora in noi, dove non solo viene e dà doni e benedizione e tutto il resto, ma dove può davvero rimanere. E questo è il passo biblico. Egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria. E questo è grande. Quando pensiamo alla ricchezza della sua gloria, non sappiamo dove i nostri pensieri devono arrivare alla fine, perché come Dio da eternità e d'eternità senza inizio e senza fine, così sono le ricchezze della sua gloria. E qui è scritto, Egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo, non attraverso te e me, attraverso il suo Spirito, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Perché il nostro Signore ha detto, aspettate Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. La buona volontà non basta, deve esserci olio nel motore. Qualcosa deve accendersi, ci deve essere fuoco, una scintilla, solo allora qualcosa inizia a muoversi. Vi dia forza attraverso il suo Spirito nell'uomo interiore. Sono contento di questa parola, perché se dovrebbe farlo un predicatore o qualcun altro, dove andremmo a finire? Oh, quanto è meraviglioso Dio! Lui fa tutto, ci ha redenti nell'amore, ci ha condotti nell'amore da conoscenza a conoscenza e da chiarezza a chiarezza. ci ha circondato d'amore, ci ha inondato di amore, ma ora non vuole più dal di fuori dentro, bensì dal dentro all'esterno. Ora vuole prendere dimora in noi, darci la sua forza attraverso il suo spirito e metterlo nell'uomo interiore, affinché Cristo prenda dimora nei nostri cuori attraverso la fede e possiate essere profondamente radicati e saldamente stabiliti nell'amore. Prendiamo questa parola sul serio questa sera, perché una cosa dipende dall'altro. Ogni parola di Dio, soprattutto se inserita in questo contesto, è pronunciata in un unico respiro, per così dire. Allora non c'è nessuna lacuna, poi rimane tutto insieme. Affinché vi dia, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Questo è uno dei passi più meravigliosi. Se ne leggeremo altri, anche questi sarebbero fra i più meravigliosi che si possono leggere. La parola di Dio ci è diventata preziosa e ci parla. E se stasera diciamo al Signore: caro Dio, tu ci hai parlato attraverso la tua parola. Vogliamo che questa parola, queste promesse e ciò che è stato scritto qui, che ci hai detto, diventi realtà in noi. O fortificaci con la forza del tuo spirito, che possiamo essere radicati profondamente e possiamo mettere radici, e questo attraverso la fede. Non dimenticatelo mai, la fede è il legame con ogni promessa di Dio. Senza fede è impossibile piacere a Dio, senza fede non otteniamo nulla, ma dobbiamo fare uno sforzo per credere. No, Dio ci ha dato una fede alimentata dallo Spirito attraverso la sua parola. Non possiamo fare altro che credere, è vero? La parola del nostro Dio è preziosa, così vera, così reale. Non possiamo fare a meno di credere. Alla fine lasciatemi leggere questa meravigliosa parola. I miei occhi sono caduti su questa parola quando il fratello Rust l'ha letta. E qui è scritto, dove l'abbiamo letto? Capitolo 13, 34, sì. Nel capitolo 13, versetto 1, devo leggere l'intero versetto per mettere in evidenza l'ultima parte. Ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Questo è un altro passo della Bibbia che amo con tutto il cuore. Sino alla fine li amò. Sino alla fine. Non solo fino alla crocifissione, ma anche dopo. Fino alla fine. Pace a voi. L'amore del nostro Signore per i suoi non ha iniziato né finito da nessuna parte. Era e sarà. E qui è scritto: Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Ora lui sa che ci stiamo preparando a lasciare questo mondo. E anche adesso non dovrebbe mostrarci il suo amore che ha nutrito per noi fino all'ultimo momento? Non avrà questo amore? Lo credete voi tutti? Quando ho fatto il viaggio attraverso Israele da solo, sono sempre andato nella casa di Lazzaro, non so dove è questo esattamente, a Betania, devo controllarlo. In ogni caso, dove era successo qualcosa di particolare. E quando il nostro Signore alzò le sue mani, ha benedetto i suoi ed è stato tolto davanti a loro, benedicendoli, come si saranno sentiti nel loro cuore. Il Signore si allontanò da loro benedicendoli, li ha amati con tutto il cuore e con tutta l'anima, tutti coloro che gli sono stati dati dal Padre. E lo sottolineo intenzionalmente o no, come così dice la Scrittura, tutti coloro che mi sono stati dati verranno a me, nessuno di loro andrà perduto. Ci saranno tutti e vedrete come Dio ha meravigliosamente annunciato le cose in anticipo attraverso le profezie. A volte mi spingo a dire, Signore, sono passati ben 30 anni e migliaia di prediche sono state fatte, ho fatto migliaia di prediche, che cosa posso dire ancora, su cosa predicare? Ma qui abbiamo una sorgente eterna. Quando pensiamo che non abbiamo più nulla da dire, allora inizia proprio lì. E quasi bisogna dire, Signore, non riesco, è troppo per me. Ecco quanto sono meravigliosi i pensieri di Dio e la parola di Dio. Ha amato i suoi con amore intenso e li amerà fino all'ultimo momento, finché i suoi amati appariranno davanti a lui. E questo sarà un momento meraviglioso. La parola che abbiamo letto, io vado a prepararvi un luogo e tornerò per accogliervi presso di me. Guardiamo oltre il clamore di questo mondo. Questo mondo non era degno di noi perché non hanno riconosciuto che in realtà siamo, cioè i figli di Dio, persone che Dio ha perdonato per l'eternità. Lui vuole il nostro bene per te e per me. Oggi dovremmo dirglielo, Signore, siamo qui, realizza ogni promessa e ogni parola, fortificaci con la forza dello Spirito Santo, rivestici di questa potenza, prendi dimora in noi, non solo una visita, ma resta con noi, rimani con noi, io verrò e prenderò dimora in voi, queste le promesse, e poi farà tutto il resto. Lode e ringraziamento al nostro Dio. Domenica sono rimasto sorpreso, prima della riunione ho preso il caffè con due fratelli, il vecchio fratello Schumacher e Singh, e questo vecchio fratello Schumacher dice, fratello Frank, all'improvviso ho dovuto alzarmi in piedi, alzare le mie braccia nella mia stanza e ho dovuto pregare per te. E poi ho chiamato il fratello Singh E io ho detto dove ti trovi, nel tuo ufficio, nella tua officina, prega, alza le mani, prega per il fratello Frank. Prima gli scendevano le lacrime a lui, poi mi sono venute a me. Questi cari fratelli che alzano le loro mani sante, che combattono la battaglia spirituale, riconoscono la responsabilità che ci siamo assunti, che come la lotta è dura per quelli che sono in prima linea, ma dobbiamo stare insieme, lottare insieme e rimanere nell'amore divino, così come è stato mostrato per te e per me sul Golgotha. Qualsiasi altro amore non è comunque l'amore di Dio, è un amore che non va affatto lontano, ma se abbiamo l'amore di Dio che si è rivelato nel Golgotha, allora tutto sta bene per noi. È questo amore che sarà lì e ci porterà. Il fratello Branham udì la voce: solo l'amore perfetto entrerà qua. Dio ci benedica. Amen, amen. Padre Celeste, ti chiedo con tutto il cuore, insieme ai miei amati fratelli e sorelle, che tu possa presto trasformare queste parole in realtà in noi e che tu possa rivelarti alla fine come hai fatto all'inizio. Signore, mettiamo tutto davanti a te. Tu ci conosci, sai ogni cosa, tu lo sai comunque e ti ringraziamo che tu lo farai, farai tutto bene per noi. Nel nome di Gesù, amen.